Eccoci qua, penultima puntata della stagione lacrimuccia. No, quella la lasciamo per la settimana prossima. Sì. Adesso c'è da studiare. Salve prof, come va?
Bene, abbastanza bene, grazie. C'è da studiare, ma soprattutto c'è da fare i quadri di sintesi.
Cos'è, scusi, che
tutti gli insegnanti, quelli bravi, e sono quasi tutti così, alla fine dell'anno aspettano, non è che aspettano l'ultimo giorno, ma una quindicina di giorni prima, fanno come cercano di ricordare con i ragazzini, anche quelli piccoli, cosa è stato fatto durante l'anno per sistemare le conoscenze, collegarle, lavoro che invece i ragazzi della maturità dovranno fare al famoso colloquio d'esame rinnovato, in cui tra l'altro cominceranno tirando... Lo sai, vero, che ti fanno tirare a sorte la busta quest'anno?
Ah, sì, eh? Okay.
Tre buste con tre domande preparate dalla tua commissione, quindi non domande che non c'entrino niente con quello che hai fatto. Questo per dare, che dire, più un tono di serietà, anche se sembra un quiz. E di là poi i ragazzi che non portano più la tesina, che era un copia e incolla un po' troppo clamoroso, devono partire e colloquiare assieme con la commissione collegando i vari argomenti. Quindi... questo fatto di fare dei quadri di sintesi, come vedi, è portato al massimo con l'esame di maturità, ma va fatto anche con i piccini. Vi ricordate che siamo andati in gita a vedere le lumachine?
A proposito di gita, prof, per l'ultimo giorno di scuola, c'è Sport in Piazza, un evento che coinvolge non soltanto Agordo, ma tutto l'Agordino. Stavo per dire, no? Che facciamo? Organizziamo una pizza di fine, la classica pizza di fine anno scolastico. Invece in questo caso c'è anche pure Sport in Piazza, una giornata per stare tutti quanti insieme. E sarebbe bello, secondo me, che anche le classi, magari anche spontaneamente, no? Andassero
bello,
i compagni,
sì,
di scuola, andassero tutti quanti insieme, no?
Certo, è un'occasione, speriamo che il tempo sia buono, anche perché
sì,
c'è anche
che sabato 8, giusto?
Sabato 8, esatto, okay. C'è anche un gioco di squadra che quindi proprio le classi divise in gruppetti potrebbero fare con i ragazzini
che
più
bello.
Grandi, sì.
Sì. Allora, fine anno, sono gli ultimi sforzi. Allora, è successo in una classe che hanno fatto un gioco praticamente geometrico, no? Giocare con le carte per imparare la geometria. Se vuoi sconfiggere l'avversario devi maneggiare formule e teoremi. Questo è molto bello, ma la cosa ancora più bella è che poi, terminata la gara, si va a fare il bagno. Vabbè, qui stanno a Gallipoli, sì, quindi è facile. Però quasi potrebbe dire terminata la gara. È anche un'idea, no, per stare insieme, studiare, divertirsi e fare anche qualche cosa
di
interessante.
Poi magari c'hai i problemi dell'orario che è organizzato in modo tale che tocca a me, tocca a te. Cioè la rigidità degli orari della scuola italiana impedisce spesso di fare queste cose, se non sulla buona volontà degli insegnanti.
Sì, allora,
che vengono
tutti
sempre pagati meno.
Adesso noi pensiamo, no? Io quando vedo magari qualcuno che studia un po' di meno, penso che sia più intelligente, c'ha migliori voti dei miei. Noi pensiamo delle volte che i grandi personaggi, per esempio Michelangelo, okay, che fossero intelligenza, aveva una forma di autismo.
Esatto, era un cosiddetto
quindi,
Asperger. L'Asperger, ecco, è una forma di autismo che... e diciamo che impedisce di mettersi in relazione con gli altri, cioè è bloccato quello che ti fa capire che se tu dici una cosa pesante l'altro può soffrirne, cioè non, ma è una cosa fisiologica, non è una cosa voluta.
Certo.
Ecco, e tendono questi ragazzi, questi bambini a chiudersi in sé, ma non tanto come l'autistico che è proprio completamente chiuso agli altri. In compenso hanno una capacità di concentrazione e di arrivare a delle performance eccezionali, difatti vengono ricercate dalle aziende, ad esempio americane, e perché proprio danno soprattutto in statistica, in matematica, in informatica, risultati eccezionali.
Questo però ci fa capire, prof, che se abbiamo un deficit, qualche cosa, no? Adesso non dico arrivare a questa forma, ma magari, non so, vado male in storia, non mi piace studiare la storia, valorizziamo quello che abbiamo,
sì,
vero? Cioè, voglio percorsi dire, non è che dobbiamo essere...
Si parla tanto di PEI e di BES, cioè di percorsi individualizzati per i ragazzi, ma non occorre che ci sia una legge, semplicemente il buon senso che dice che in ognuno di noi c'è qualcosa che funziona,
certo,
sicuramente. Partire da quello, valorizzarlo e non puntare invece là dove non ci riesci.
Chiaro. Certo che, prof, iniziare a dare anche il valore alle cose, per esempio, ne abbiamo già parlato, ma è importante, specie in vista anche dell'estate, no? Il valore del denaro e del risparmio. A 3 anni si può iniziare già a dare il valore al denaro, a 9 già il concetto che può essere di risparmio,
di investimento e di differenziazione,
e a 12
sì,
di investire correttamente. C'è anche una sorta di piccolo, no, giochino, però di regole, diciamo così,
sì,
no?
Esatto, di educazione finanziaria, perché come hai detto tu, già a 3 anni il bimbo può capire, dandogli salvadanaio, che se lui mette dentro una monetina alla volta invece di comprarsi 10 ciupa ciupa si potrà comprare il giocattolo che desidera.
Eh sì.
E quelli più grandini c'è il, ti insegnano chi ha scritto queste cose a preparare tre barattoli diversi, uno con scritto risparmi, sì, uno spese, uno condivisioni.
È molto bello, tra l'altro, condivisioni.
Che vuol dire fare regali o fare qualcosa,
certo,
assieme.
Certo,
no?
Certo, questo è bello.
E dire a insegnare i ragazzini a dividere la propria paghetta in queste tre maniere.
A proposito di budget, prof, abbiamo parlato che pare che partano l'iniziativa delle telecamere a scuola,
oh, sì,
no? Però l'avevo già detto la volta scorsa, i soldi ci sembrava che fossero pochi, e adesso c'è sta la conferma praticamente.
Non ci sono proprio.
Ci sono 42.500 scuole per solo 100 milioni di euro.
Sì.
E che vuol dire? Chi li mette questi soldi? Le famiglie, cioè come funziona?
Vedremo cosa obbligheranno a fare, perché
se sono
esce...
i singoli istituti che devono provvedere.
Sì,
ecco,
sì.
Quindi se
perché...
i singoli istituti ce l'hanno, bene, se no...
Perché se le telecamere devono andare in tutte le classi delle scuole materne italiane, e sono 42.000 classi, 200 euro a telecamera, vengono fuori 8 milioni e mezzo. Le scuole non hanno neanche i soldi per le carte delle fotocopie. Non solo, ma poi c'è anche che dovrebbero mettere le macchinette per il controllo biometrico, quello delle impronte digitali,
ah,
no?
Pure quello.
Che viene rifiutato.
Vabbè, se ne
eccetera.
Parlerà il prossimo anno, insomma.
Sì, vabbè, però anche lì sono 2.000 euro d'apparecchio, le sedi scolastiche sono 40.000, vedi un po' te. 100 milioni di euro ci vogliono.
Certo, chi non si perde d'anima è quella dirigente scolastica di un istituto tecnico, che ha detto le ore di alternanza minimo devono essere 150, noi ne facciamo 600, perché per tornare a quel modello che erano gli istituti tecnici industriali degli anni 50, 1950, c'è il Rinascimento, perché dice sono importanti, sì, i soldi in qualche maniera li trovo.
Esatto, perché la pratica unita alla teoria è quella che forma i veri non smanettoni, ma insomma che ti dà veramente la possibilità poi tra l'altro di trovare un lavoro. E ci sono le aziende di tutti i tipi, anche nelle loro forme ufficiali, che hanno preso posizione contro questo taglio dei fondi e delle ore dell'alternanza scuola-lavoro, fatte evidentemente per risparmiare. C'era sotto la critica a tutto quello che aveva fatto il governo precedente, però se le stesse aziende dicono che questa, casomai correggendola, ma è una cosa da continuare, insomma, bisognerebbe che ci pensassero sopra, ecco.
Prof, imparare le cose anche per esempi, no? Abbiamo parlato di educazione civica, educazione alla legalità. Allora adesso, c'è stato l'anniversario della morte del giudice Falcone, lo sarà tra poco quello del giudice Borsellino. Allora, studiare questi due esempi di legalità
a scuola
può essere già questo un grande passo in avanti nell'educazione civica e
certamente,
di legalità?
Certamente, studiare quello che loro dicevano, perché il senso, l'etica di queste persone, che pur sapendo quanto rischio correvano, hanno detto no, questo è il mio dovere, io continuo a farlo. E si sa come sono finiti. Dare questi esempi ai ragazzi, non è che tutti devono fare i martiri per forza, ma almeno si fa capire qual è la strada giusta. Dopo uno ci tende a diventare così, se non ci riesce non importa, certo. Ma almeno avere, perché sentiamo tante cose, tipo oggi c'era sul giornale che ogni 5 minuti viene indagato un funzionario pubblico per corruzione. Allora,
esatto,
non siamo tutti così, ci sono anche i Falcone, i Borsellino e la nave, esatto, della legalità, che ha fatto il suo percorso la settimana,
sì,
scorsa,
e anche
studiarli con i ragazzi.
Esatto, studiarli e informarsi anche, no? Contro anche le fake news. È venuto anche in Italia, è direttore di un grande giornale americano, il Los Angeles
Times.
Che dice in sostanza che leggere, informare, e magari anche più di un quotidiano, per sentire anche, per leggere anche pareri diversi da diverse angolazioni,
esatto,
no? Farsi comunque un'idea critica, specie adesso che è estate, no? Anche se anche un po' più tempo. Voglio dire, compriamoci un quotidiano, o leggiamolo anche al bar, per carità.
Per i ragazzini si è conclusa, mi pare, un'edizione che sia del quotidiano in classe, a cui aderiscono tante classi anche del nostro territorio, delle superiori, e questo signore è andato alla cerimonia conclusiva dicendo ai ragazzi: diffondete il giornalismo, io aggiungo, perché in Italia abbiamo la più bassa percentuale europea di lettori di giornale e la più alta percentuale europea di lettori di chat insulse con fake news, quindi cerchiamo un pochino di spostare. E la scuola non c'è dubbio che, per quanto la si attacchi, per quanto si dica che gli insegnanti sono poco pagati, per quanto i genitori cerchino di litigarci, eccetera, però è fondamentale per i nostri ragazzi. Viva la scuola.
E pensi che nel Veneto leggevo che nell'ultimo anno il 18% della popolazione non ha letto un libro, il 33% da 1 a 3 e il 31% da 4 a 11 libri è considerati lettori medi, diciamo così.
Comunque hanno fatto comunque meglio della sottosegretaria alla cultura, non dico il nome, non dico il partito, la quale si è vantata in un'intervista di non leggere un libro da 3 anni.
Posso non commentare?
Poi no, è meglio che tu non commenti.
In Norvegia il 90% della popolazione legge libri, da noi il media è il 64%. Cambiamo argomento, direi che è meglio, diamo una buona notizia dei ragazzi anche, degli insegnanti di educazione fisica hanno litigato e loro che hanno fatto si sono autogestiti una partita,
torneo di pallavolo di fine anno, due insegnanti, due squadre contrapposte, questi insegnanti si mettono a litigare per non so quale fallo, alterco, coinvolgono il pubblico, la preside ovviamente sospende la partita e però chiede ai ragazzi: volete non farla più, farla a porte chiuse, oppure ve la autogestite, togliamo gli insegnanti che facevano gli arbitri? Assicurandomi che il vostro contegno e quello del pubblico saranno adeguati, cosa hanno scelto i ragazzi?
Autogestirsi.
Perfetto, hanno fatto così, la partita è finita bene e quei due insegnanti hanno preso una bella lezione.
Però allora, un'altra buona notizia: c'è un afroamericano più ricco d'America che ha donato 15 milioni di euro per gli studenti di un'università.
Bella e brutta contemporaneamente.
Esatto, ok, può essere bella. Esatto.
E per far cosa questi soldi?
Esatto, per pagare quelle che sono le rette universitarie che ammontano a. Anche a 70.000 euro all'anno.
All'anno, sì.
Allora, cattiva notizia per loro, buona per noi, nel senso che ci lamentiamo spesso, però da noi le cose vanno meglio in termini di...
Sì, in termini di spese universitarie.
Perché 70.000 euro all'anno chi è che può andare a studiare? E poi anche si fanno i debiti, si fanno addirittura
certo,
con le banche.
Certo, ma è strutturata questa cosa dei debiti dei ragazzi americani, perché poi devono restituirli quando poi si sarà laureati. Soltanto che vivere con questo capestro sul collo non è bello. Dai, siamo poveretti, ma almeno nonostante ciò, al massimo sono 3.000-3.500 euro diretta all'anno, tranne che ovviamente nelle università private, ma lì è libero di andarci chi vuole, insomma, tipo le Bocconi, quelle cose lì.
Sì, infatti. Gli investimenti nelle scienze della vita, per esempio la chimica e la farmaceutica, sono importanti, cioè pensiamo ai farmaci, ai vaccini. Investimenti per 13 miliardi contro i 63 della Germania.
Già, non so, però... Però l'Italia, ricerca presentata nei giorni scorsi all'Università di Padova, fatta da stranieri, è la ricerca. L'Italia, che è quella che come risorse, cioè come fondi impiegati nella ricerca, è messa peggio di tutti, è quella che ha una cosa pazzesca di risultati invece nella ricerca. Pensa a te, perché siamo geniali.
Sì,
pensa
certo.
A te se avessimo i soldi e le risorse, perché poi le risorse sono soldi.
Sì, perché spesso i nostri ricercatori sono bravi e devono andare all'estero a fare
sì,
ricerche.
O comunque sfruttano i dottorandi poi devono scappare, si mettono a fare i mestieri più disparati invece che continuare la ricerca, buttiamo via intelligenze. In cambio ci sono, anche in Italia, ripartita la Pint of Science, cioè questi scienziati che da una sarebbe birra, invece di dire birra alla spina, dire scienza alla spina, che vanno la sera nei pub e anche in Italia ci sono 74 pub di 23 città diverse in tutta Italia a fare delle piccole conferenze, cioè scienziati di alto livello alla gente. Ma sai che a me piacerebbe anche qua vedere nei nostri bar della piazza, oltre che il Mojito Party vedere qualche volta, perché no, io sono disponibile a fare qualche conferenza. Pensa, questi qui parlano dai robot ai vulcani, dai big data
sarebbe
alle onde
bello,
gravitazionali.
Allora un'altra
contro
buona
le
notizia,
fake news.
Contro le fake news. Garanzia Giovani ha avuto successo in Veneto,
sì?
No? Garanzia Giovani.
Prima regione
in Italia.
Però mi
perdoni una cosa, a me adesso non mi viene più in mente. Garanzia Giovani
che?
Che è? A che serve per trovare lavoro ai giovani in sostanza?
Sì, serviva per tirar fuori dal loro stato i NEET, cioè quelli che non studiano,
che
non lavorano e non
bene.
Fanno apprendistato. Avrebbero dovuto iscriversi all'ufficio del lavoro, dire quali erano le loro competenze e l'ufficio del lavoro doveva, tramite colloqui eccetera, instradarli a fare stage, tirocini eccetera. Il 98% di quei 136.000 che ci sono presentati nel Veneto è stato, come si suol dire, preso in carico, cioè a queste domande è stata data almeno una risposta, tirocini o stage, pare che anche un'alta percentuale adesso stia lavorando veramente con un incarico a tempo indeterminato, quindi bene.
E un'altra buona notizia, speriamo che sia vero che il governo possa stanziare più 32 milioni di investimenti per gli istituti tecnici superiori, gli ITS. Ce n'è uno ad Asiago, della specializzazione turistica, è il primo posto per la qualità e occupabilità.
In Italia,
ma ce ne sono anche a Jesolo, a Bardolino, a Treviso, insomma.
Sì, ma a Padova anche.
Speriamo, se ne parla.
Sì, ma qui tu sai che il nostro... Vabbè, ci sarebbe la possibilità forse di risuscitarlo, ma...
E poi anche i mestieri particolari, pensa che case produttrici di auto cercano 5.000 meccanici ma non li trovano. Insomma, stipendi anche sopra i 1.200 euro.
Sì, c'è
questo... dire, anche queste scuole particolari, scuola del legno, scuola dei meccanici, scuola di...
Cioè, certo, non disdegnando andare al liceo, esatto. Aliti, però anche e mai considerare una scelta di secondo livello quella degli istituti o delle scuole professionali. Mai.
Infatti.
Quei ragazzi hanno bisogno di lavorare, come dicevi prima, nel nuovo rinascimento, utilizzando la pratica e non solo la teoria.
I ragazzi possono essere anche rompiscatole nel senso buono. In Austria c'è un gran bell'esempio di un
Felix.
Esatto, che ha solo 9 anni. Quando... ha iniziato a piantare un albero e mo ce ne stanno quanti?
Sì, 9 anni li aveva 10 anni fa.
Ah, okay.
Lui ha cominciato sentendo a scuola che il problema della troppa anidride carbonica nell'aria era anche perché c'è la deforestazione e gli alberi non mangiano più anidride carbonica, e lui ha deciso di piantare un albero. Poi ha smanettato in rete con il suo computerino, insomma ha costruito una rete di gente che pianta alberi. E adesso grazie a questo ce ne sono 15 miliardi in più.
Mamma mia.
Questa è una delle tante storie raccontate in un bel libro che cominciamo con dare i consigli per le vacanze. Si chiama Storie di giovani eroi senza mantello. Ci può anche essere un libro da leggere a scuola.
Sì, esatto.
Racconta di questi ragazzini rompiscatole, non c'è solo Greta, ce ne sono anche tanti altri, oppure il bambino, il ragazzino Down che ha salvato dall'annegamento una compagna e tante di queste cose che sono cose positive, no?
Adesso c'è anche il sostegno, ci si divide un po', no? Sostegno chi proprio chi può contro la sospensione dell'insegnante di Palermo, no, mi pare.
Sì, quella professoressa che è stata sospesa 15 giorni da stipendio e lavoro.
Ma perché ha dato degli scappellotti?
No, perché non ha vigilato abbastanza sui suoi alunni di 16 anni che hanno presentato autonomamente un video per il 25 aprile,
certo.
E in questo video pare abbiano messo a confronto, non detto che era uguale, le leggi razziali con i decreti sicurezza.
Esatto.
Questi ragazzi hanno ragionato con la loro testa su un input, non è che l'insegnante gli abbia fatto costruire il video. Tra l'altro, loro le hanno fatto solo vedere la scaletta e poi in aula magna sono state proiettate le varie cose fatte dai ragazzi.
E la sospensione?
La sospensione è arrivata 2 mesi dopo, a causa di un suggerimento di quella sottosegretaria di cui parlavamo prima, quella che non ha letto neanche un libro in 3 anni, ma adesso gli insegnanti stanno ribellandosi in giro e facendo i Teacher Pride, cioè giornate dell'orgoglio del docente, per la libertà di insegnamento, leggendo gli articoli 21 e 33 della Costituzione.
Abbiamo ancora 30 secondi, prof. Una cosa proprio flash, che però può essere interessante, le parole non ostili. Sono importanti in un mondo in cui accendiamo la televisione e si sente ostilità uno contro l'altro, l'altro contro il Stato. Allora,
e ci abituiamo a usare dei linguaggi che non è che offendono, creano un clima, una relazione di ostilità con l'altro.
Esatto, anche solo ascoltando.
Ora, sì, e c'è questo breve guida alla comunicazione non ostile da usare anche con i ragazzini. E a me viene in mente quando, dopo le grammatiche tradizionali, negli anni 70 uscirono i libri d'italiano del professor De Bartolomeis, che parlava di comunicazione, oltre che di grammatica, e di registri di comunicazione, cioè la maniera in cui mi devo rivolgere a seconda della situazione alle persone che ho di fronte.
E posso aggiungere una cosa, anche il sorriso magari.
Ah, certo.
Vero.
Per radio non
parlare,
si vede, ma non
però
sorridiamo.
Però parlare con il sorriso, delle volte basta veramente poco. E allora noi prof ci risentiamo la settimana prossima per l'ultima puntata della stagione di 007 in condotta.
Va bene, d'accordo. E grazie, con un sorriso, voi non lo vedete ma ce l'abbiamo. Arrivederci a tutti.